Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jeans or Be Jeans. Capitolo 27.
Ezekiel saw that wheel way up in the middle of the air. Ezekiel saw that wheel whirling way in the middle of the air. Now the little wheel run by faith, and the big wheel run by the grace of God. And a wheel and a wheel, and a wheel and a wheel, and a wheel way in the middle of the air. Tell you what a hypocrite he will do.
L'avventura del giorno tormentò moltissimo i sogni di Tom quella notte. Quattro volte mise le mani su quel ricco tesoro e quattro volte gli si dissolse nel nulla tra le dita, quando il sonno lo lasciò e la veglia lo riportò alla dura realtà della sua cattiva sorte. Mentre era a letto di mattina presto, ricordando gli episodi della sua grande avventura, pensò che gli apparivano stranamente attenuati e lontani, un po' come se fossero successi in un altro mondo, o tanto tempo prima. Allora gli venne in mente che la grande avventura stessa doveva essere stata un sogno. C'era un buon motivo a sostegno di quest'idea, ed in particolare che la quantità di monete che aveva visto era troppo grande per essere reale. Non aveva mai visto più di 50 dollari in un solo mucchio, e lui era come tutti i ragazzini della sua età e condizione nell'immaginare che tutti i riferimenti ai 100 e ai 1000 non fossero che delle espressioni fantasiose e che somme del genere in realtà non esistessero al mondo. Non aveva mai pensato per un momento che una somma così grande come 100 dollari potesse effettivamente essere trovata in soldi veri ed in possesso di qualcuno. Se si fosse andati più a fondo circa la sua idea di tesoro nascosto, si sarebbe scoperto che consisteva in una manciata di vere monetine da 10 cents e di una quantità di indefiniti e splendidi e inafferrabili dollari. Ma gli avvenimenti della sua avventura diventarono sensibilmente più nitidi e definiti mentre si consumava a ripensarli, e così in breve si ritrovò a propendere per l'impressione che dopo tutto la faccenda potesse non essere stata un sogno. Questo dubbio doveva essere allontanato. Avrebbe consumato una veloce colazione e sarebbe andato a cercare Huck. Huck sedeva sul bordo di una chiatta, dondolando pigramente i piedi nell'acqua ed apparendo molto malinconico. Tom decise di lasciare che fosse Huck a parlare della faccenda. Se non lo avesse fatto, allora l'avventura si sarebbe rivelata solo un sogno.
«Ciao, Huck! A te!»
Silenzio per un minuto.
«Tom, se avevamo lasciato quei maledetti attrezzi all'albero morto, ci avevamo i soldi. Ah, non è tremendo!»
«Allora non è un sogno, non è un sogno. Quasi quasi era meglio se era un sogno. Altro che se non è così, Huck!»
«Che cosa non è un sogno?»
«Quella cosa ieri. Mi ero fatto una mezza idea che era un sogno.»
«Un sogno? Se quelle scale là non cascavano, lo vedevi tu che sogno che era? Ho fatto abbastanza sogni tutta la notte, con quel diavolo spagnolo con la benda sull'occhio che mi veniva dietro. Accidenti a lui!»
«No, non accidenti a lui, troviamolo a lui, cerchiamo i soldi.»
«Tom, non lo troveremo mai. Un'occasione così ti capita una sola volta e quella è persa. Comunque, se mi capita di rivederlo, mi verrebbe una bella tremarella.»
«Beh, anche a me. Però mi piacerebbe vederlo lo stesso e stargli dietro fino al suo numero 2.
«Numero 2, sì, ecco, ci ho pensato a questo. Ma non mi dice niente. Che cos'è per te?»
«Boh, è troppo complicato. Di, Huck, magari è il numero di una casa.»
«Giusto. No, Tom, quello no. Se è, non sta in questo paesino. Non ci stanno i numeri qua.»
«Beh, è vero. Fammi pensare un minuto. Qua è il numero di una stanza, in una taverna, sì.»
«Oh, ecco il trucco. Ci stanno solo due taverne. Lo possiamo scoprire questo.»
«Tu stai qua, Huck, finché vengo.» Tom se ne andò immediatamente, preferiva non stare in compagnia di Huck in luoghi pubblici. Stette via mezz'ora. Scoprì che nella taverna migliore il numero 2 era stato occupato da tempo da un giovane avvocato, ed era ancora occupato. In quella più modesta il numero 2 era un mistero. Il giovane figlio dell'albergatore disse che era tenuto sempre chiuso a chiave e che non aveva mai visto entrare e uscire nessuno, se non di notte. Non sapeva nessuna ragione particolare per questo stato di cose. Aveva provato un pochino di curiosità, ma poca. Il più che aveva fatto del mistero era stato il divertirsi all'idea che la stanza fosse abitata dai fantasmi. Aveva notato che c'era stata una luce la notte prima. «Questo è cosa ho scoperto, Huck. Mi sa che questo è proprio il numero 2 che cerchiamo».
«Pure a me, Tom. E adesso che pensi di fare?»
«Lasciami pensare». Tom pensò a lungo, poi disse: «Te lo dico. La porta di dietro a quel numero 2 è la porta che dà su quel vicoletto cieco tra l'osteria e la vecchia catapecchia del deposito di mattoni. Adesso tu rimedi tutte le chiavi che riesci a trovare e io frego tutte quelle di zia. E alla prima notte buia andiamo là e le proviamo. E bada, tieni gli occhi aperti con Injun Joe, perché ha detto che voleva capitare in paese e cercare l'occasione per prendersi la sua vendetta. Se lo vedi, gli vai dietro e basta. E se non va a quel numero 2, quello non è il posto».
«Oddio, non voglio tampinarlo da solo». «E dai, sarà di notte, sicuro. Magari non ti vede nemmeno. E se per caso ti vede, può essere che nemmeno pensa a niente». «Beh, se è bello buio, mi sa che lo seguo. Lo so, ci provo».
«Tu potresti scommettere che io lo seguivo se è buio, Huck. E dai, magari ha scoperto che non si può più vendicare e va subito a prendersi quei soldi».
«È vero, Tom, è vero. Lo seguirò. Accidenti».
«Ora sì che parli. Tu non aver mai paura, Huck, e non ce l'avrò manco io». Capitolo 28.
Have you heard of that ship called the Good Reuben James? Manned by hard-fighting men, both of honor and fame.
Quella notte Tom e Huck furono pronti per la loro avventura. Se ne stettero nei pressi dell'osteria fin dopo le 9, uno sorvegliando il vicolo da lontano e l'altro l'ingresso della taverna. Nessuno entrò nel vicolo o ne uscì. Nessuno che somigliasse allo spagnolo entrò o uscì dalla porta della taverna. Prometteva una bella nottata. Così Tom andò a casa con l'intesa che se si fosse fatto abbastanza buio, Huck sarebbe dovuto venire a miagolare, al che lui sarebbe scivolato fuori a provare le chiavi. Ma la notte restò chiara e Huck concluse la sua guardia e verso mezzanotte se ne andò a letto in una botte da zucchero vuota. Martedì i ragazzi ebbero la stessa cattiva sorte, anche mercoledì. Ma la notte di giovedì prometteva meglio. Tom scivolò fuori al momento giusto con la vecchia lanterna di latta di sua zia e un grande asciugamano per oscurarla. Nascose la lanterna nella botte di zucchero di Huck e iniziò la guardia. Un'ora prima di mezzanotte la taverna chiuse e le sue luci, le sole nei dintorni, vennero spente. Non era stato visto nessuno spagnolo. Nessuno era entrato o uscito dal viottolo. Tutto era di buon auspicio. Il nero della notte regnava. L'assoluto silenzio era rotto soltanto... dal distante occasionale brontolio di un tuono. Tom prese la lanterna, l'accese nella botte, l'avvolse bene nell'asciugamano e i due avventurieri strisciarono nell'oscurità verso la taverna. Huck faceva da palo e Tom si fece strada a tentoni nel vicolo. Poi ci fu una lunga attesa agitata che pesò sul morale di Huck come una montagna. Prese a sperare di vedere un lampo di luce della lanterna. Lo avrebbe spaventato, ma almeno gli avrebbe fatto capire che Tom era ancora vivo. Sembravano ore da quando Tom era sparito. Doveva essere svenuto di sicuro. Forse era morto. Forse il cuore gli era scoppiato per il terrore e l'emozione. Nella sua ansia, Huck si trovò ad avvicinarsi sempre di più al vicolo, temendo ogni genere di cose terribili e aspettandosi da un momento all'altro che qualche catastrofe gli portasse via il respiro. E non c'era molto da portare via, perché riusciva a respirare a malapena, e presto il cuore gli sarebbe andato in pezzi per quanto gli batteva. All'improvviso ci fu un lampo di luce e Tom lo raggiunse a tutta velocità. «Scappa!» disse lui. «Scappa per la vita!» Non ebbe bisogno di ripeterlo. Una volta fu sufficiente. Huck stava già facendo 30 o 40 miglia all'ora prima che la parola fosse detta di nuovo. I ragazzini non si fermarono mai finché non raggiunsero il capannone di un mattatoio abbandonato alla periferia del paese. Proprio mentre si mettevano al sicuro là dentro, scoppiò un temporale e la pioggia iniziò a scrosciare. Appena gli fu tornato il fiato, Tom disse: «Huck, era tremendo! Ho provato due delle chiavi con meno rumore che potevo, ma mi sembrava che facevano un fracasso così grande che quasi quasi non respiravo per quanta strizza che c'avevo. E nemmeno giravano nella serratura. Beh, senza nemmeno accorgermi di quello che facevo, ho preso la maniglia e là si apre la porta. Non era chiusa a chiave. Sono entrato e ho sollevato sull'asciugamano e per tutti i diavoli!»
«Cosa? Che hai visto, Tom?»
«Huck, ho quasi inciampato sulla mano di Injunjo.»
«No!»
«Sì, stava per terra, che dormiva come un sasso sul pavimento, con la vecchia benda sull'occhio e le braccia aperte.»
«Oddio mio, che hai fatto? Si è svegliato?»
«No, non si è mai mosso. Ubriaco, credo. Ho solo acchiappato l'asciugamano e sono scappato.»
«Scommetto che io all'asciugamano non ci pensavo nemmeno.»
«Beh, io sì. Se lo perdo, mia zia mi fa tanto male.»
«Di, Tom, l'hai vista quella cassetta?»
«Huck, non sono rimasto a guardare in giro. Non ho visto la cassetta, non ho visto la croce. Non ho visto altro che una bottiglia e una tazza di latta sul pavimento, accanto a Injunjo. Sì, ho visto due barili e un sacco di altre bottiglie nella camera. Lo vedi ora qual è il problema con quella stanza coi fantasmi?»
«Come?»
«Dai, c'hai fantasmi di whisky. Forse tutte le taverne della temperanza hanno una stanza coi fantasmi, Huck?»
«Beh, può darsi forse. Chi ci pensava a una roba del genere? Ma dimmi, Tom, ora è proprio un momento buono per andarci a prendere quella cassetta se Injunjo è ubriaco.»
«Come no, certo. Provaci tu.»
Huck rabbrividì. «Beh, no, mi sa di no.»
«E anche a me mi sa di no, Huck. Non basta una bottiglia sola vicino a Injunjo. Se ce n'erano tre, era abbastanza ubriaco e così ci andavo.» Ci fu una lunga pausa di riflessione. E poi Tom disse: «Guarda qua, Huck, non ci proviamo più con sta cosa finché non sappiamo che Injunjo non c'è. Fa troppa paura. Beh, se stiamo di guardia tutte le notti, saremo sicuri come la morte di vederlo che esce una volta o l'altra. E allora gli freghiamo la scatola più svelti di un lampo.»
«Bene, sono d'accordo. Io faccio la guardia tutta la notte e la faccio anche tutte le notti se tu fai l'altra parte del lavoro.»
«Va bene, lo faccio. Tutto quello che devi fare tu è correre per un isolato su per Hopper Street e miagolare. E se dormo, tiri un po' di ghiaia sulla finestra e quella mi sveglia.»
D'accordo, dolce come il miele.
Ora è finito il temporale, Huck, io vado a casa. Tra un paio d'ore incomincia a far giorno. Tu torni indietro e fino ad allora fai la guardia, ok?
Ho detto che lo facevo, Tom, e lo faccio. Resto attaccato a quest'osteria ogni notte per un anno. Dormo tutto il giorno e faccio la guardia tutta la notte.
Va bene. E ora dove vai a dormire?
Nel fienile di Ben Rogers. Mi ci fa stare. E anche il suo papà negro, zio Jake. Io vado a prendere l'acqua per lo zio Jake tutte le volte che me lo dice. E tutte le volte che glielo chiedo, lui mi dà un pochettino di qualche cosa da mangiare se ce l'ha. Quello è proprio un buon negro, Tom. Io gli piaccio perché non faccio mai come se sono superiore a lui. Qualche volta mi sono messo a tavola e ho mangiato con lui. Ma questo non lo devi raccontare. Uno, quando c'ha una fame tremenda, deve fare cose che di solito non vorrebbe fare.
Nota del lettore. Come spiegato all'inizio, questo libro è ambientato ai tempi dello schiavismo. Beh, ti lascio dormire se non mi servi di giorno. Non verrò a scocciarti. Appena vedi che di notte succede qualche cosa, molla tutto subito e vieni a miagolare.
Now our mighty battleships will steam the bounding main and remember the name of that good Reuben James. Tell me what were their names, tell me what were their names. Did you have a friend on that good Reuben James? What were their names, tell me what were their names. Did you have a friend on that good Reuben James?
Capitolo 29.
Going on a run, going down to Cripple Creek to have a little fun. Go down to Cripple Creek, going on a run, going down to Cripple Creek to have a little fun. Fire in the mountains, run boys, run. Gals in the bushes, have a little fun. Going down to Cripple Creek, going on a run, going down to Cripple Creek to have a little fun.
La prima cosa che Tom sentì il venerdì mattina fu una bella notizia. La sera prima la famiglia del giudice Thatcher era tornata in paese. Injun, Joe ed il tesoro passarono in secondo piano per un po' e Becky prese la prima posizione nei pensieri del ragazzino. La vide e se la spassarono a giocare a nascondino e a saltafosso con un gruppo dei loro compagni di scuola. La giornata fu conclusa e coronata in un modo particolarmente soddisfacente. Becky tormentò sua madre perché organizzasse per il giorno seguente il picnic che aveva continuamente rimandato, e lei acconsentì. La gioia della bambina era senza fine, e quella di Tom non da meno. Gli inviti furono inviati prima del tramonto, e i giovani del paese furono presi da preparazioni febbrili e da piacevoli anticipazioni. L'eccitazione di Tom gli consentì di restare sveglio fino ad abbastanza tardi, e lui sperava proprio di sentire il miao di Huck e di avere il suo tesoro per sbalordire Becky e gli altri partecipanti al picnic il giorno dopo, ma fu deluso. Quella notte non arrivò nessun segnale. Infine arrivò il mattino e verso le 10 o le 11 una festante e gioiosa comitiva si riunì dal giudice Thatcher e tutto fu pronto per cominciare. Non era abitudine delle persone più vecchie di rovinare i picnic con la loro presenza. I bambini erano considerati abbastanza al sicuro sotto l'ala protettrice di qualche giovane signorina di 18 anni e di alcuni giovani gentleman 23enni o giù di lì. Per l'occasione fu noleggiato il vecchio ferryboat a vapore. Presto l'allegra brigata sfilò per la strada principale carica di ceste con le provviste. Sid era malato e gli toccò perdersi il divertimento. Mary restò a casa a tenergli compagnia. L'ultima cosa che la signora Thatcher disse a Becky fu: «Tornerete tardi, figliola. Forse è meglio se passi tutta la notte con una delle bambine che abitano vicino all'attracco del ferry. Allora resto con Susie Harper, mamma. Molto bene, e sta attenta, comportati bene e non creare problemi». Poco dopo, mentre stavano andando, Tom disse a Becky: «Senti, te lo dico io che si fa. Invece di andare da Joe Harper, saliamo su per la collina e andiamo dalla vedova Douglas. Ci avrà il gelato. C'è là quasi tutti i giorni, una montagna. E sarà un sacco contenta che andiamo da lei. Ah, sarà divertente!» Poi Becky ci pensò su un momento e disse: «Ma che dirà la mamma? Come fa a saperlo?» La bambina rifletté sull'idea e disse con riluttanza: «Mi sa che è sbagliato, ma... Ma dai, tua madre non lo saprà! E allora che male c'è? Tutto quello che vuole è che non ti succede niente. E scommetto che ti diceva di andare là se ci pensava. Io lo so che te lo diceva». La sfarzosa ospitalità della vedova Douglas era un'esca tentatrice. Questa e la persuasione di Tom la convinsero. Così fu deciso di non dire niente a nessuno a proposito del programma della sera. Dopo un po' venne in mente a Tom che forse Huck sarebbe potuto venire proprio quella notte a dare il segnale. Il pensiero portò via una buona parte di entusiasmo dalle sue anticipazioni. Ma non poteva sopportare di rinunciare al divertimento dalla vedova Douglas. «E perché avrebbe dovuto rinunciarci?» concluse. «Il segnale non era arrivato la notte precedente. Perché dunque ci sarebbe stata maggior possibilità che arrivasse proprio stanotte?» Il divertimento sicuro della sera prevalse sull'incerto tesoro. E come farebbe qualsiasi ragazzino, per quel giorno fu portato a cedere a quello che preferiva e a non pensare più alla cassetta di denaro. 3 miglia sotto il paese, il ferry boat si fermò all'imboccatura di un'insenatura boscosa e attraccò. La folla sciamò a riva e presto le distese del bosco e le alture scoscese echeggiarono dappertutto di grida e risate. Furono utilizzati tutti i modi possibili per accaldarsi e stancarsi e poco dopo tutte le persone che se n'erano andate in giro tornarono insieme al campo fortificate da un serio appetito ed ebbe inizio l'annientamento delle cose buone da mangiare. Dopo il banchetto fu trascorso un po' di tempo ristoratore di riposo e di chiacchiere all'ombra delle querce. Poco dopo qualcuno gridò: «Chi è pronto per la grotta?» Lo erano tutti. Furono procurati i pacchi di candele e ci fu subito una corsa generale su per la collina. La bocca della grotta era in alto sul fianco del colle, un'apertura formata come una lettera A. La sua porta massiccia di quercia era aperta. Dentro c'era una piccola sala, fredda come una ghiacciaia, e rivestita dalla natura di solido calcare che gocciolava di un freddo sudore. Era romantico e misterioso starsene qui, nella profonda oscurità, e guardare fuori la valle verde splendere al sole. Ma la solennità del momento svanì in fretta e ricominciò il divertimento. Il momento in cui venne accesa una candela ci fu un assalto generale al suo possessore. Seguirono una lotta ed una difesa valorosa, ma la candela fu presto fatta cadere o spenta, e seguì un clamore gioioso di risate ed una nuova caccia. Ma tutte le cose finiscono. Di lì a poco la processione andò giù sfilando per la ripida discesa della galleria principale, con una fila di fiammelle tremolanti che illuminavano appena le maestose mura di roccia, fin quasi al punto in cui si congiungevano, 60 piedi più in alto. Questa galleria principale non era più larga di 8 o 10 piedi. Ogni pochi passi, altri crepacci alti ed ancora più stretti si diramavano da entrambi i lati, perché la grotta MacDougall non era altro che un vasto labirinto di cunicoli tortuosi che si intersecavano e si dipartivano e non conducevano in nessun luogo. Si diceva che uno avrebbe potuto girovagare giorni e notti nel suo groviglio intricato di crepe e fenditure e non trovare mai la fine della grotta, e che sarebbe potuto andare giù, giù e sempre più giù, sottoterra, e era sempre lo stesso. Labirinto sotto labirinto, e per nessuno c'era una fine. Nessun uomo conosceva la grotta. Era una cosa impossibile. Gran parte dei giovani ne conosceva una parte, e non era consuetudine avventurarsi molto al di là di questa parte conosciuta. Tom Sawyer conosceva della grotta tanto quanto chiunque altro. La processione percorse circa 3/4 di miglia lungo la via principale, e poi gruppi e coppie incominciarono a scivolar via dentro i passaggi laterali, a correre lungo i corridoi tetri e a prendersi l'un con l'altro di sorpresa nei punti in cui i cunicoli si ricongiungevano. Gruppi riuscivano a eludersi a vicenda anche per mezz'ora senza varcare il territorio conosciuto. Poco a poco un gruppo dietro l'altro tornò in ordine sparso alla bocca della grotta, ansante, chiassoso, macchiato da testa a piedi di gocce di candela, imbrattato d'argilla e completamente felice del successo della giornata. Poi tutti furono stupiti di accorgersi che avevano perduto la nozione del tempo e che stava per calare la notte. Il fragore della campana aveva richiamato per mezz'ora. Tuttavia, questo tipo di conclusione delle avventure della giornata era romantico e quindi appagante. Quando il ferry boat col suo carico chiassoso si mosse nella corrente, a nessuno importava un soldo bucato del tempo sprecato, tranne al comandante dell'imbarcazione. Huck era già in appostamento quando le luci del ferry boat transitavano luccicanti davanti alla banchina. Non sentì rumori a bordo perché i ragazzi erano domati e immobili come lo è di solito chi è così stanco da star lì lì per morire. Si chiese che barca fosse e perché non si fosse fermata alla banchina. Poi gli uscì di mente e riportò l'attenzione agli affari suoi. La notte si andava facendo nuvolosa e buia. Arrivarono le 10 e cessò il rumore dei veicoli. Luci sparse incominciarono a spegnersi. Tutti i passanti in giro sparirono. Il paese si mise a dormire e lasciò la piccola sentinella da sola col silenzio di fantasmi. Arrivarono le 11 e le luci della taverna vennero spente. Buio dappertutto adesso. Huck aspettò per un tempo che sembrò lungo e noioso, ma non accadde nulla. La sua fede si indeboliva. Ne valeva la pena? Ne valeva veramente la pena? Perché non rinunciare e andarsene? Un rumore gli giunse all'orecchio. In un istante fu tutta attenzione. La porta del vicolo si chiuse con delicatezza. Lui scattò all'angolo del deposito di mattoni. Un attimo dopo, due uomini lo sfiorarono e uno sembrava avere qualche cosa attorno il braccio. Doveva essere quella cassetta. Allora andavano a prendere il tesoro. Perché chiamare Tom adesso? Sarebbe stato assurdo. Gli uomini se ne sarebbero andati con la cassetta e non sarebbero stati ritrovati mai più. No, gli sarebbe stato alle calcagna e li avrebbe pedinati. Avrebbe confidato nell'oscurità per non essere scoperto. Così, ragionando tra sé, Huck uscì e seguì i due uomini con passo felpato, come un gatto, a piedi nudi, lasciando che gli fossero lontani di quel tanto che non gli sparissero la vista. Percorsero in su la strada del fiume per 3 isolati, poi girarono a sinistra per una traversa. Dopo tirarono dritti finché arrivarono al sentiero che portava in cima a Cardiff Hill. Presero questo. Passarono senza esitare davanti alla casa del vecchio gallese, a metà strada su per la collina, e continuarono a salire ancora.
«Bene», pensò Huck, «lo vanno a seppellire nella vecchia cava».
Ma non si fermarono alla cava. Continuarono fino alla vetta. Si infilarono nello stretto sentiero tra gli alti cespugli di sommaco. Nota del traduttore: arbusto sempreverde che può crescere fino a 3 metri. E furono nascosti all'istante dal buio. Huck allora si avvicinò e ridusse la distanza, perché non lo avrebbero mai potuto vedere. Corricchiò per un tratto, poi rallentò il passo temendo di avvicinarsi troppo in fretta. Si mosse di un poco, poi si fermò del tutto. Ascoltò. Nessun suono. Nessuno, tranne che gli sembrava di sentire il battito del suo cuore. Da sopra la collina venne il grido di un gufo, un suono di cattivo auspicio, ma niente rumore di passi. Cielo, era tutto perduto. Stava per scappare quando un uomo si schierì la gola a meno di 4 passi da lui. Il cuore di Huck gli finì in gola, ma lui se lo mandò giù di nuovo. E poi restò lì a tremare, come se gli fossero venute 12 di febbri malariche tutte insieme. E così debole che credette che sarebbe sicuramente caduto a terra. Sapeva dov'era. Sapeva che era a meno di 5 passi dalla scaletta che portava al terreno della vedova Douglas.
«Molto bene», pensò. «Lascia che lo seppelliscano là. Non sarà difficile da trovare».
Poi sentì una voce molto bassa, quella di Ingiungio.
«Maledetta, forse c'ha gente. Ci sono luci, tardi com'è».
«Io non ne vedo nessuna».
Era la voce lo straniero della casa coi fantasmi. Un gelo mortale salì su per il cuore di Huck. Era questa dunque la vendetta. Il suo pensiero fu di darsela a gambe. Poi si ricordò che la vedova Douglas era stata gentile con lui più di una volta e forse quegli uomini l'avrebbero ammazzata. Avrebbe voluto avere il coraggio di avvisarla, ma sapeva che non avrebbe osato. Potevano arrivare ed acchiapparlo. Pensò a tutto questo e di più nel momento che passò tra la battuta dello straniero e quella successiva di Ingiungio, che fu:
«Perché c'hai il cespuglio davanti, ecco. Di qua. Adesso vedi, no?»
«Beh, sì, è vero, c'è gente. Meglio lasciar perdere».
«Lasciar perdere. E io che lascio per sempre questi posti. Rinunciare e forse non avere mai più un'altra occasione. Te lo dico un'altra volta, come te l'ho detto prima. Non mi importa del suo malloppo, te lo puoi prendere. Ma suo marito mi ha trattato male. Mi ha trattato male tante volte. E soprattutto, era il giudice di pace che mi ha messo dentro per vagabondaggio. E questo non è tutto. Non è neanche la milionesima parte. Mi ha fatto frustare. Frustare davanti alla prigione. Come un negro. Con tutto il paese che guardava, frustato, capito? Si è approfittato di me e poi è morto, ma io mi rifaccio su di lei».
«Oh, non l'ammazzare, non lo fare».
«Ammazzare? Chi ha detto niente di ammazzare? Ammazzerei lui se fosse qua, ma non lei. Quando ti vuoi vendicare su una donna non l'ammazzi, scemate. Vai per la bellezza. Le apri le narici. Le ritagli le orecchie come a una scrofa».
«Per Dio, questo è...»
«Tientela per te, la tua opinione. Sarà molto più sicura per te. La leggo al letto.
Se si dissangua e muore è colpa mia. Non piango se capita.
Amico mio, tu mi aiuterai su questa cosa. Per me, ecco perché sei qua. Magari da solo non ce la faccio. Se ti tiri indietro ti ammazzo. Lo capisci questo? E se devo ammazzare te, ammazzo anche lei.
E allora mi sa che nessuno saprà mai
chi è che le ha fatto questo lavoro».
«Beh, se deve essere fatto, cominciamo. Prima è meglio è. Sto tremando tutto».
«Farlo adesso. E la gente là? Senti un po'. Senti un po', va a finire che comincio a sospettare di te. No, aspettiamo che si spengano le luci, non c'è fretta».
Huck capì che sarebbe seguito un silenzio, una cosa ancora più terribile di tutti i discorsi omicidi. Così trattenne il respiro e arretrò. Poggiò il piede attentamente e saldamente, dopo essere rimasto in equilibrio su una gamba e quasi cadendo, prima da una parte e poi dall'altra. Fece un altro passo indietro con la stessa elaboratezza e gli stessi rischi, poi un altro e un altro. E un rametto gli scrocchiò sotto il piede. Gli si fermò il respiro ed ascoltò. Non ci fu un suono. Il silenzio era assoluto. La sua gratitudine fu sconfinata. Poi tornò sui suoi passi tra le due pareti di cespugli di sommacco. Si girò con la stessa attenzione di una nave e poi si allontanò in fretta ma con cautela. Quando apparve alla cava si sentì sicuro e così sollevò i suoi rapidi tacchi e prese il volo. Giù e giù volò finché non raggiunse la casa del gallese. Bussò con forza alla porta e subito le teste del vecchio e dei suoi due robusti figli si affacciarono alle finestre.
«Che è questo fracasso? Chi è che batte sulla porta? Che vuoi?»
«Fatemi entrare, svelti, vi dirò tutto!»
«Perché? Chi sei?»
«Huckleberry Finn, presto, presto, fatemi entrare!»
«Huckleberry Finn, certo! Non è un nome che apre tante porte, direi! Ma fatelo entrare, ragazzi, e vediamo dov'è il problema!»
«Per piacere, non dite mai che ve l'ho detto io!»
Furono le prime parole di Huck quando entrò.
«Per piacere, mi ammazzerebbero di sicuro!» «Ma la vedova è stata buona con me certe volte, e lo voglio dire. Ve lo dirò se promettete che non direte mai che sono stato io.»
«Per Giove, ce l'ha qualcosa da dire, o non farebbe così!»
esclamò il vecchio.
«Fuori tutto, e nessuno dirà mai niente, ragazzo!»
3 minuti dopo il vecchio e i suoi figli, ben armati, erano in cima alla collina. E stavano imboccando il sentiero dei sommacchi in punta dei piedi, con le armi in pugno. Huck non li accompagnò oltre. Si nascose dietro un grande masso e si mise ad ascoltare. Ci fu un silenzio protratto e angosciante. Poi all'improvviso... ci fu uno scoppio di spari di armi da fuoco e un grido. Huck non attese i dettagli. Balzò via e corse giù per la discesa con tutta la velocità con cui le sue gambe potessero trasportarlo.
Get straight and hurry up, boy, and don't be late to meet your partner with a big handshake. We'll all go east on the westbound freight. Swing on midnight, don't give a dang to die. Natural night to the break of day, I'm just now getting in the weaving way.